E la nostra serie Bilingue in Erba ci presenta la storia di Elvira Andreoli, non una bilingue in erba, ma una ex bilingue in erba, però che ci racconta la storia dal punto di vista degli italo-australiani. Noi molto spesso ci focalizziamo su italiani nati e cresciuti in Italia che cercano di fare imparare l'italiano ai figli, però non dimentichiamoci naturalmente che ci sono tantissimi, molti di più di italo-australiani nati e cresciuti in Australia che cercano di apprendere la lingua dei genitori. Innanzitutto Elvira, benvenuta su Radio SBS.
Ciao Carlo, grazie di avermi invitato e questo per me è un grande piacere.
Iniziamo proprio dalle tue origini, Elvira. Dove nasci e chi sono i tuoi genitori?
Sono nata a Melbourne, East Melbourne, cresciuta nelle sobborghi Moonee Ponds, Ascot Vale. Mio padre era un immigrante dalle Marche, è venuto qui negli anni 50, 1952. E mia mamma viene da Salerno, provincia Salerno, un piccolo paese. E loro si sono incontrati qui in Australia.
Sono incontrati proprio
sì.
qua in Australia
sì.
e poi hanno deciso di sposarsi.
Sì.
La tua famiglia appunto da chi è composta?
Ho due fratelli più grandi, io sono la piccolina, siamo in tre. Abbiamo sempre cresciuto parlando l'italiano dovuto dal fatto che papà parlava un dialetto diverso di mamma, per cui ci arrangiamo un po' con l'italiano, ogni tanto facciamo delle sbaglie con delle serie fantastiche, poi ti spiegherò.
Ecco, quello, le parti divertenti sono sempre curioso. Quindi dialetti diversi per cui l'italiano era la lingua un po' in comune. Allora.
Sì, mia nonna veniva da un paese meridionale con un dialetto molto stretto tipo dalla campagna di Salerno, provincia Salerno, però il dialetto stretto tipo napoletano, misto calabrese napoletano, iddu, idda, chistu, chista, parlavano così.
E tu la capivi bene?
Sì.
Perfettamente.
Sì, e al di fronte di noi viveva una mia santola, una mia amore di zia, si chiamava Ninfa, che veniva da Trieste.
E si chiamava Ninfa?
Ninfa.
Che nome
Coste
splendido.
Volche se, se te polte polse, non te polte, fa de meno. So, sono cresciuta con i dialetti del nord, perché papà faceva il presidente di un club di calcio. Erano tutti triestini, Essendon City triestini. Per cui la nostra vita era un po' miscolata tra i meridionali e tra quelli del nord. Per cui io capisco tanti dialetti.
Capisci ancora. Tutti i dialetti a questo punto?
Sì,
della
meno il sardo. Il sardo è un po' difficile per me.
Senti, ci sono due luoghi comuni che vorrei confermare con te, però nel tuo caso sono opposti. Cioè, uno che normalmente imparano l'italiano meglio i primogeniti.
Sì.
E l'altro che imparano l'italiano meglio le femmine rispetto ai maschi. Ora,
okay.
Nel tuo caso qual è vero? Sai meglio l'italiano tu o i tuoi fratelli?
No, io. Forse perché sono la più giovane e anche perché mamma voleva che noi siamo cresciuti parlando in inglese, i genitori nostri parlavano in italiano e noi rispondevamo sempre in inglese. Poi però un fatto molto importante per me è che quando avevo 14 anni, una vicino casa, la casa vicino a noi, è venuta una famiglia da Celano nella provincia di Abruzzo, Aquila. Una famiglia, una ragazza di 16 anni, 15 anni che non parlava l'inglese e siamo diventate come sorelle.
Tu quanti anni avevi?
14.
Ah, quindi stessa età più o meno.
Sì, da 14 a 20 anni tutte le sere parlavamo in italiano. Questa famiglia ha italianizzato la nostra strada, che tutte le sere si stava fuori il giardino, a casa loro, venivano a casa nostra, giocavamo, facevamo le castagne, le carte, perché già a quell'ora, negli anni 90, era un po' finito questa storia di andare a trovare i cugini, come si faceva negli anni 70-80.
I visiti.
I visiti, dove si portava qualche cosa, si mangiava lupini, castagne, a ora di quando si faceva il sugo, e tutto questo stava per finire. Perché ormai le persone hanno adoperato un sistema di vita diverso. Per cui Clementina, questa mia grande amica che è ritornata ormai in Italia, mi ha fatto parlare l'italiano tutte le sere e per me era una cosa molto affascinante. Per cui io parlo meglio dei miei fratelli, lo parlano, ma parlo meglio dei miei fratelli perché ho avuto l'esperienza di una persona dall'Italia più recente. Per cui io conosco un po' di più i verbi complicati, andò, se avessi il tempo. Loro dicono, se io ho il tempo, io vado là, io magari posso dire, se io avessi il tempo, io andassi lì.
Guarda, forse. Su questo ci sono parecchi italiani che hanno qualche debolezza, per cui tanto di cappello al tuo sforzo. Allora possiamo dire che nel tuo caso è stata un'amica quella che ti ha instradato verso il bilinguismo.
Sì, poi lei ha portato la lingua italiana in casa nostra e è rinato l'italiano in nostra famiglia. I miei genitori erano contenti perché l'italiano c'è stato sempre, però noi rispondevamo sempre in inglese. Però questo fatto di parlare l'italiano con una famiglia che non sapevano l'inglese.
Eravate obbligati.
Eravamo obbligati, però eravamo anche un po' orgogliosi. Come siamo adesso quando conosciamo i giovani nuovi che arrivano adesso, è un onore e un privilegio di poter comunicare con loro perché portano l'Italia di oggi qui in Australia. Questa è una cosa carina.
E poi puoi anche fare un po' di sano show-off, visto che hai tutte e due, sia l'inglese che l'italiano.
Sì, però non sempre devo dire Carlo.
In che senso che io
ho fatto dei sbagli straordinari quando sono andata in Italia. Pensavo che io parlassi bene l'italiano. E nel paese di Clementina, questa mia amica, in quei tempi non avevo mai visto esposto il gelato come lo espongono adesso in Australia. Tipo, sai, gelato con gusto a banana, mettono il pezzo di banana vera. Mm. Tipo una banana intera, con tutta la buccia anche magari, no? E oppure il gusto di fragola con delle fragole vere. E per me questa era una cosa nuova, 15 anni fa. E io pensavo che fosse un segno di un gelato organico. Mm-hmm. Ma non sapevo la parola per... Comunque ho chiesto al gelatiere nel paese piccolo se ci fossero i preservativi nel gelato.
Questo è un grandissimo classico. E cosa ti ha detto? Ti ha guardato un po' strano?
No, è rimasto un po' gelato lui.
Sì.
E Clementina mi ha dato una gomitata, mi ha detto si dice conservanti, se dici conservanti. E lei ha detto scusa mia amica che... non è di queste parti. Lui ha detto, me lo avevo immaginato.
Pensavo. Però sappi, a proposito di preservativi, che c'è anche l'equivalente inglese, per cui so di persone che parlando in inglese dissero I live in a big condom.
Oh, no!
Per cui sostanzialmente condominio, condom,
sì.
Insomma,
allora,
c'è anche l'equivalente italiano, per cui puoi sentirti bene.
Sento meglio adesso.
Senti, Elvira, allora, quindi tu sostanzialmente hai iniziato la tua giovane vita parlando italiano, però in un modo un po', mi sembra di capire, non tanto strutturato. I tuoi genitori quindi non avevano delle regole per insegnarti l'italiano? Era
no.
Più lasciato al caso.
Noi parlavamo sempre in italiano da piccoli, però quando abbiamo iniziato la scuola, mamma voleva che noi imparassimo l'inglese in modo che lei poteva anche imparare. Mamma non voleva che noi parlassimo dialetto in famiglia. Io capivo, sentivo mia nonna con i zii, mia mamma, che parlavano il dialetto di Rofrano. E mamma diceva solo che dobbiamo parlare in italiano. Poi quando abbiamo iniziato la scuola, mamma voleva che noi parlassimo in inglese per poter imparare l'inglese, anche in modo che lei potesse imparare l'inglese.
Come parlavano l'inglese i tuoi genitori? Un po',
molto,
un po' così?
Mia mamma non parlava bene, con un forte accento, però se la cavava, insomma, andava in giro con i mezzi, se la cavava. Ogni tanto capiva, sbagliava anche lei qualche cosa. Mio padre, dovuto dal fatto che è venuto qui abbastanza giovane, parlava molto bene, lo scriveva anche. Aveva un bellissimo accento, come si dice, un accento esotico, però non parlava un inglese rotto, parlava un inglese puro, solo che con un bellissimo accento. E niente, noi per vizio abbiamo sempre risposto in inglese una volta siamo andati a scuola. Però, difatti, come ripeto, Clementina, questa mia grande amica, quando ci siamo conosciuti che non parlava l'inglese, è stata lei a far rinascere la lingua italiana nella nostra casa.
Insomma, she fixed you.
She did.
Senti Elvira, invece negli anni successivi, lo diciamo, lavori al COASIT, per cui ti occupi proprio dei servizi per gli anziani.
Sì.
E hai proprio trovato un lavoro che ti permette di utilizzare il tuo italiano nella comunità italiana.
Assolutamente. E se io non avessi la lingua italiana, male che vada, anche se non è perfetto, se non potevo capire i dialetti degli italiani che sono immigrati negli anni 50 e 60, non potevo fare questo lavoro, per cui è stato anche un grande aiuto per me di poter lavorare insieme agli italiani. Io lavoro per 18 anni nel ramo di cura per gli anziani e se non parlavo l'italiano e se non capivo australiano misto con italiano, tipo le parole, la fensa, non mi filo bene, ho smellato.
Non mi filo bene non l'avevo mai sentita, è bellissima.
I don't feel good. tipo parole mezzi australiani, mezzi inglesi, mezzi dialettali. Se non avevo capito questo miscoglio non potevo lavorare. Anzi, magari potevo anche lavorarci, però non poter avere questo rapporto che ho con i clienti del servizio.
Senti, dal punto di vista dell'italo-australiano, qual è la difficoltà più grande per imparare e conservare l'italiano, secondo te?
Parlando del fatto di andare in chiesa, ogni domenica tanti italiani hanno continuato questa tradizione di andare in chiesa ogni domenica. Però nella chiesa c'erano altri cattolici, però che parlavano inglese, anche vietnamese, tedesco. Per cui in chiesa non è che c'era la scusa di parlare solo l'italiano. Per esempio, le persone di origine greca, i giovani anche di 10-15 anni parlano un greco fantastico, perché vanno alla chiesa dove altre persone parlano solo il greco.
Un'ultima cosa prima di salutarci, sì. Elvira. Allora, ripensando alla tua infanzia, quando eri ragazza, adesso, che cosa ti ha dato l'italiano?
Oh, l'italiano mi ha dato l'opportunità di andare in Italia, di sentirti parte di qualche cultura, anche se ti sentivi un po' diversa di loro. Poi la musica, non ti posso dire, ascoltare musica come Zucchero, Lucio Dalla.
Tra l'altro lo davo per scontato, ma giustamente molti ascoltatori che non sono di Melbourne non lo sanno, la nostra ospite Elvira Andreoli è una gran musicista.
Oh, no, non dico musicista, sono una grande amante di musica. anzi, se non sapevo la lingua italiana non potevo far parte della Voce della Luna, un bellissimo coro di donne che impariamo, continuiamo avanti queste bellissime canzoni italiane. Poi un altro gruppo dove suoniamo musica un po' folcloristica calabrese, si chiama The Rustica Project. Per cui devo dire, la lingua italiana mi ha dato tantissime opportunità di vivere una vita molto profonda.
Elvira Andreoli, grazie per essere stata con noi su Radio SBS e per averci raccontato la tua storia.
Thank you, Carlo. Devo dire che tu parli in italiano fantastico.
E beh, ci mancherebbe altro. Grazie mille, allora.
Ok.